quando il terribile e saggissimo spirito ti pose sul pinnacolo del tempio e ti disse: «Se vuoi sapere se sei figlio di Dio, gettati di sotto, poiché di lui sta scritto che gli angeli lo afferreranno e lo sosterranno affinché egli non cade e non urti. Allora saprai se sei figlio di Dio e darai prova di quanto è grande la tua fede nel Padre tuo». Tu, ascoltata la proposta, la rifiutasti, non cedesti e non ti gettasti di sotto. Oh, certo, agisti con magnifico orgoglio, come un vero Dio. Ma gli uomini, la debole schiatta ribelle, sono forse essi dei? Oh, tu in quel momento comprendesti che se avessi fatto un passo, se solo avessi accennato il gesto di buttarti di sotto, in quello stesso momento avresti tentato Dio e avresti perso tutta la tua fede in Lui e ti saresti schiantato in pezzi su quella stessa terra che eri venuto a salvare. L'acuto spirito che ti aveva tentato se ne sarebbe rallegrato. Ma torno a ripetere, sono molti quelli come te. E potresti davvero immaginare, anche solo per un attimo, che pure gli uomini sarebbero in grado di affrontare una simile tentazione. La natura umana è forse fatta in modo da rifiutare il miracolo, e nei terribili momenti della vita, nei momenti delle più decisive e tormentose crisi spirituali, rimanere solo con il libero verdetto del proprio cuore. Oh, tu sapevi che il tuo gesto sarebbe stato conservato nelle scritture? Sapevi che sarebbe stato tramandato a tempi remoti, ai confini estremi della terra? E tu hai sperato che, seguendo il tuo esempio, l'uomo sarebbe rimasto con Dio e non avrebbe avuto bisogno del miracolo? Quello che non sapevi è che nel momento in cui l'uomo avesse rifiutato il miracolo, immediatamente avrebbe rifiutato anche Dio, già che l'uomo cerca non tanto Dio quanto i miracoli. E dal momento che l'uomo non è in grado di rimanere privo di miracoli, egli si sarebbe creato da sé miracoli nuovi, con le proprie forze questa volta, e si sarebbe inginocchiato dinanzi al miracolo del ciarlatano, alla magia della fattocchiera, pur rimanendo 100 volte ribelle, eretico e miscredente. Tu non scendesti dalla croce quando ti gridavano per ingiuria e per beffa: «Scendi dalla croce e allora crederemo che sei tu». Tu non scendesti allora perché, ancora una volta, non volesti rendere schiavo l'uomo con il miracolo e anelavi alla fede libera svincolata dal miracolo. Bramavi l'amore spontaneo e non gli entusiasmi servili dello schiavo dinanzi al potente che lo ha atterrito una volta per tutte. Ma anche in quel caso hai sopravvalutato gli uomini, giacché, infatti, essi sono schiavi, per quanto creati ribelli. Guardati intorno e giudica da te come sono passati questi 15 secoli. Da un'occhiata ai tuoi uomini. Chi si è innalzato sino al tuo livello? L'uomo ha una natura più debole, più vile di quello che tu credevi. Te lo giuro! E forse egli in grado di fare quello che hai fatto tu, eh? Dando prova di cotanta stima per lui, tu hai agito come se non ne avessi più compassione, perché hai preteso troppo, e questo proprio tu, che hai amato gli uomini più di te stesso. Se avessi avuto meno stima dell'uomo, avresti anche preteso di meno, e in questo saresti stato più vicino all'amore, già che il fardello sarebbe stato più leggero. L'uomo è debole e vile. Che importa che ora dappertutto gli uomini si ribellino contro il nostro potere e siano fieri di ribellarsi? È una fierezza da ragazzino, da scolaretto. Sono come i ragazzini che fanno chiasso in classe e cacciano via il maestro. Ma anche questo entusiasmo da ragazzini avrà fine e costerà loro caro. Essi abbatteranno templi e inzupperanno la terra di sangue, ma alla fine capiranno, gli stupidi ragazzini, che anche se sono ribelli, sono dei ribelli deboli, che non reggono il peso della loro stessa ribellione. Grondanti delle loro stupide lacrime, riconosceranno infine che chi li ha creati ribelli aveva senza dubbio voluto prendersi gioco di loro. Ammetteranno questo nella disperazione e le loro parole saranno blasfeme. E questo li renderà ancora più infelici, giacché la natura umana non tollera la bestemmia e finisce col vendicarla a proprie spese. Così oggi l'inquietudine di confusione e infelicità sono il fardello degli uomini dopo che tu hai tanto patito per la loro libertà. Il tuo grande profeta dice, in visione per immagini, di aver visto tutti i partecipanti alla prima resurrezione, 12.000 eletti per ciascuna tribù. Ma sebbene fossero tanti, essi devono essere stati senza dubbio una specie di dei e non uomini. Essi hanno portato la tua croce, hanno sopportato decine di anni di deserto sterile e brullo, cibandosi di locuste radici, e tu puoi davvero additare con orgoglio questi tuoi figli della libertà, del libero amore, del sacrificio spontaneo e sublime in nome tuo. Ma ricorda che erano solo qualche migliaio, e per di più dei. E tutti gli altri? Che colpa hanno tutti gli altri uomini deboli se non hanno potuto sopportare quello che hanno sopportato i forti? Che colpa ha l'anima debole se non ha avuto la forza di accogliere doni così tremendi? Può essere vero che tu sia venuto solo dagli eletti e per gli eletti, ma se è così, questo è un mistero e noi non possiamo capirlo. E se di mistero si tratta, allora anche noi abbiamo diritto di professare il mistero e insegnare loro che non è il libero arbitrio dei loro cuori a contare, non è l'amore, ma il mistero al quale devono sottomettersi ciecamente, quasi a dispetto della loro stessa coscienza. E così abbiamo fatto. Noi abbiamo rettificato la tua opera e l'abbiamo fondata sul miracolo, il mistero e l'autorità. E gli uomini si sono rallegrati di essere guidati nuovamente come un gregge. Si sono rallegrati che qualcuno avesse finalmente tolto dal loro cuore un dono così terribile che aveva causato loro tanto tormento. Abbiamo fatto bene ad insegnare questo e a comportarci in questo modo? Rispondi. Non abbiamo forse amato l'umanità, riconoscendo con tanta umiltà la sua debolezza, alleggerendo con tanto amore il suo fardello e permettendo alla sua debole natura persino di peccare, ma sempre con il nostro consenso? Perché sei venuto a disturbarci adesso? E che hai da guardarmi con quei tuoi occhi miti e penetranti, senza dire una parola? Adirati! Io non voglio il tuo amore, perché sono io il primo a non amare te. A che servirebbe nascondere a te la verità? O forse non so con chi sto parlando? Quello che ho da dirti lo conosci già alla perfezione, lo leggo dai tuoi occhi. Sta forse a me nasconderti il nostro segreto? O forse vuoi proprio sentirlo dalle mie labbra? Noi non siamo con te, non siamo con lui, ecco il nostro segreto. È da molto tempo che non siamo più con te, ma con lui da 8 secoli. Esattamente 8 secoli fa abbiamo accettato da lui quello che tu rifiutasti con indignazione, quell'ultimo dono che egli ti offriva mostrandoti tutti i regni della terra. Da lui abbiamo accettato Roma e la spada di Cesare e ci siamo proclamati sovrani della terra, gli unici sovrani della terra, anche se da allora non siamo ancora riusciti a portare a termine la nostra opera. Ma di chi è la colpa? Oh, per ora la nostra opera è soltanto agli inizi, ma ha pur sempre avuto inizio. Dovremmo aspettare più a lungo perché sia completata e la terra ha ancora molte sofferenze da patire, ma noi raggiungeremo la nostra meta e diverremo Cesari, e allora provvederemo alla felicità universale degli uomini. Ma avresti potuto prendere tu, allora, la spada di Cesare? Perché rifiutasti anche quell'ultimo dono? Accettando quel terzo consiglio dello Spirito Potente, avresti esaudito ogni desiderio dell'uomo sulla terra. Avere qualcuno da venerare, qualcuno a cui affidare la propria coscienza, è un modo per unire tutti in un inconfutabile, comune e armonioso formicaio, giacché l'esigenza di un'unione universale è il terzo e ultimo tormento dell'uomo. L'umanità, nel suo complesso, ha sempre mirato a organizzarsi in uno stato che fosse necessariamente universale. Ci sono stati molti grandi popoli con una grande storia alle spalle, ma più questi popoli erano evoluti, tanto più erano infelici, già che avvertivano con maggiore consapevolezza degli altri l'esigenza di unione universale degli uomini. I grandi conquistatori, i Tamerlani, i Gengis Khan, hanno imperversato come uragani sulla Terra nel tentativo di conquistare l'universo. Ma anche loro hanno espresso, seppur inconsapevolmente, quella stessa imperiosa esigenza dell'umanità di un'unione comune universale. Se tu avessi accettato il mondo e la porpora di Cesare, avresti fondato il regno universale e avresti dato la pace universale. Giacché a chi tocca dominare gli uomini, se non a coloro che ne dominano la coscienza e nelle cui mani si trovano i loro pani? Noi abbiamo appunto accettato la spada di Cesare e, accettandola naturalmente, abbiamo rinnegato te per seguire lui. Oh, ti aspettano ancora secoli di eccessi del libero pensiero, di scienze e antropofagia, perché avendo essi cominciato ad innalzare la loro torre di Babele senza di noi, essi finiranno con l'antropofagia. Ma verrà il tempo in cui la bestia striscerà da noi e ci leccherà i piedi e li spruzzerà con le lacrime di sangue dei suoi occhi. E noi saliremo in groppa alla bestia e innalzeremo il calice con la scritta «Mistero». Allora, solo allora, avrà inizio per gli uomini il regno della pace e della felicità. Tu vai fiero dei tuoi eletti, ma tu hai solo quelli, mentre noi daremo la pace a tutti. E inoltre, quanti di quegli eletti, di quei forti che avrebbero potuto divenire eletti, si saranno finalmente stancati di aspettare te? E quanti di loro hanno portato o stanno portando le forze del loro spirito e il fervore del loro cuore in un altro campo, finendo per innalzare il loro vessillo di libertà contro di te? Ma tu stesso hai innalzato quel vessillo. Da noi, invece, tutti saranno felici e non si ribelleranno né si trucideranno più, come fanno con la tua libertà, per tutta la terra. Oh, noi li convinceremo che diventeranno liberi solo quando avranno rinunciato alla loro libertà per noi e si saranno assoggettati a noi. Mentiremo o diremo il vero? Si convinceranno da sé che diciamo il vero, già che ricorderanno gli errori di schiavitù e confusione ai quali ha condotto la tua libertà. La libertà, il libero pensiero e la scienza li condurrà in labirinti così intricati e li porrà faccia a faccia con tali miracoli e misteri insolubili che alcuni di loro, indomiti e violenti, si suicideranno. Altri, indomiti ma fiacchi, si uccideranno l'un l'altro e i rimanenti, deboli e infelici, strisceranno ai nostri piedi e inneggeranno a noi: «Sì, avevate ragione, solo voi siete depositari del suo mistero, e noi torniamo a voi, salvateci da noi stessi!» Quando riceveranno da noi i pani, essi vedranno chiaramente che noi prendiamo i loro stessi pani, i pani fatti dalle loro mani per distribuirli a loro, senza operare alcun miracolo. Essi vedranno che non abbiamo trasformato le pietre in pani, ma in verità saranno più contenti di ricevere il pane dalle nostre mani che del pane in se stesso, giacché ricorderanno sin troppo bene che in passato, senza di noi, i pani che producevano si trasformavano in pietre nelle loro mani, mentre dopo essersi rivolti a noi, quelle stesse pietre si sono trasformate in pani nelle loro mani. Apprezzeranno molto, moltissimo, cosa significa soggettarsi per sempre. Fino a che gli uomini non avranno capito questo, saranno infelici. Chi più di tutti ha contribuito a questa incomprensione? Rispondi, chi ha disperso il gregge e lo ha sparpagliato per sentieri sconosciuti? Ma il gregge si riunirà nuovamente e si sottometterà ancora una volta, e questa volta per sempre. Allora noi daremo agli uomini la tranquilla, umile felicità degli esseri deboli, quali essi sono per natura. Oh, noi li indurremo finalmente a non essere orgogliosi, già che tu li innalzasti e quindi insegnasti loro ad essere orgogliosi. Invece noi dimostreremo che sono deboli, che sono soltanto dei poveri bambini, ma che la loro felicità infantile è la più dolce di tutte. Essi diverranno timidi, ci seguiranno con gli occhi e si stringeranno intorno a noi come pulcini alla chioccia, Essi si stupiranno di noi, avranno timore di noi e saranno fieri perché noi siamo così forti e intelligenti da ammansire un gregge così turbolento di migliaia di milioni. Essi tremeranno impotenti dinanzi alla nostra ira, le loro menti diverranno pavide, i loro occhi facili al pianto, come quelli delle donne e dei bambini, ma ad un nostro segno saranno ugualmente pronti a passare all'allegria e al riso, alla gioia spensierata e alle allegre canzoncine infantili. Sì, noi li costringeremo a lavorare, ma nelle ore di riposo noi organizzeremo la loro vita come un gioco di bimbi, con canzoncine, cori, danze innocenti. Oh, noi permetteremo persino che essi commettano peccato. Sono creature così deboli e fragili. Ed essi ci ameranno come bambini per il fatto che noi permetteremo loro di peccare. Noi diremo loro che qualsiasi peccato sarà espiato a patto che venga compiuto con il nostro permesso. E noi permetteremo loro di peccare perché li amiamo e ci accolleremo la punizione per questi loro peccati. Ci accolleremo la punizione e loro ci adoreranno come i benefattori che hanno assunto su di sé il peso dei loro peccati davanti a Dio. E non avranno nessun segreto per noi. Non permetteremo o vieteremo loro di vivere con mogli e amanti, di avere o non avere figli, tutto secondo la loro docilità. E loro ubbidiranno con gioia e allegria anche i segreti più tormentosi della loro coscienza, tutto. Tutto essi ci riferiranno. E noi troveremo una soluzione per tutto. E loro confideranno nella nostra soluzione con gioia, poiché essa libererà loro dal grande assillo e dalle tremende pene che adesso patiscono per giungere a una decisione libera, personale. E tutti saranno felici, milioni di esseri, tranne le centinaia di migliaia che li governano, già che noi, soltanto noi che conserveremo il segreto, soltanto noi saremo infelici. Ci saranno 1.000 milioni di bambini felici e 100.000 martiri che hanno preso su di sé la maledetta conoscenza del bene e del male. Essi moriranno tranquilli e spegneranno tranquilli nel tuo nome, e oltre la tomba non troveranno null'altro che la morte. E noi custodiremo il segreto, e per il loro stesso bene. Li trarremo in inganno con la promessa della ricompensa eterna e celeste. Già che, se anche ci fosse qualcosa nell'aldilà, non sarebbe certo riservato a persone come loro. Dicono e profetizzano che tornerai ancora vittorioso. Tornerai con i tuoi eletti, con i tuoi forti e orgogliosi. Ma noi diremo che essi hanno salvato solo se stessi, mentre noi abbiamo salvato tutti. Dicono che sarà svergognata la meretrice che stia in groppa alla bestia e che tiene in mano il mistero, che i deboli insorgeranno di nuovo, lasceranno la sua porpora e denuderanno il suo ripugnante corpo. Allora io mi alzerò e ti indicherò le migliaia di milioni di bambini felici che non conoscono il peccato. E noi, che ci saremo accollati il loro peccato per la loro felicità, ci leveremo dinanzi a te, dicendo: condannaci, se puoi e osi. Sappi che non ti temo. Sappi che anche io sono stato nel deserto. Anche io mi sono cibato di locuste e radici. Anche io ho benedetto la libertà con la quale tu avevi benedetto gli uomini. Anche io ho tentato di entrare nel novero dei tuoi eletti, nel novero dei potenti e dei forti che anelano colmare il numero. Ma ho aperto gli occhi e non ho voluto servire la follia. Sono tornato sui miei passi e mi sono unito alla fila di coloro che hanno rettificato l'opera tua. Mi sono allontanato dagli orgogliosi e sono tornato fra gli umili per la felicità di questi umili. Quello che ti dico si avvererà e il nostro regno sarà edificato. Te lo ripeto. Domani vedrai il docile gregge che a un mio piccolo cenno si lancerà ad ammucchiare carboni ardenti al rogo sul quale ti farò bruciare per essere venuto a disturbarci. perché se mai c'è stato qualcuno che meritasse più di tutti il nostro rogo, quello sei tu. Domani ti farò bruciare. Ivan tacque. Durante il racconto si era infervorato e aveva parlato con trasporto. Quando ebbe terminato, inaspettatamente, sorrise. Alyosha aveva ascoltato in silenzio, ma alla fine, in preda a forte agitazione, aveva più volte accennato a interrompere il fratello, poi evidentemente si era trattenuto, ma adesso sbottò, come di scatto. «Ma questa è un'assurdità!» gridò arrossendo. «Il tuo poema è un inno di lode a Gesù, non una denigrazione, come volevi che fosse. E chi ti crede quando parli della libertà? E forse questo è il modo di intenderla? Non è questa la concezione che ne ha la Chiesa ortodossa? Quella è Roma e neppure l'intera Roma è la parte peggiore del cattolicesimo, gli inquisitori, i gesuiti. E poi non può esistere un personaggio così fantastico come il tuo inquisitore. Quali sarebbero i peccati degli uomini che ha preso su di sé? Chi sono questi depositari del mistero che si sarebbero accollati una specie di maledizione per la felicità degli uomini? Dove si sono mai visti? Conosciamo i gesuiti, di loro si dicono tante cose cattive, ma sono davvero come li descrivi tu? Niente affatto, non sono affatto così. Sono soltanto l'esercito romano che combatte per fondare su questa terra il futuro regno universale, con il Papa romano in testa e in qualità di imperatore, ecco, il loro ideale, ma senza tanti misteri, nobili affiliazioni da parte loro. Eppure semplice ambizione di potere, di vili vantaggi terreni, di asservimento. Qualcosa di simile a una futura servitù della gleba, con loro che fanno dei proprietari terrieri. Ecco quello che vogliono, niente di più. Essi non credono neanche in Dio, forse. Il tuo inquisitore sofferente è pura fantasia. Aspetta, aspetta, disse Ivan ridendo. Come te la prendi? Fantasia, dici? Ammettiamo che sia così. Sì. È fantasia. Ma permettimi di domandarti, pensi davvero che tutto questo movimento cattolico degli ultimi secoli si riduca esclusivamente ad ambizioni di potere per il conseguimento dei vantaggi più vili? È stato forse padre Paisi a insegnarti questo? No, no, al contrario. Padre Paisi una volta ha detto qualcosa di simile a quello che hai detto tu, ma certo non proprio esattamente quello, anzi tutt'altra cosa, si corresse in fretta Alyosha. Un'informazione preziosa, malgrado il tuo tutt'altra cosa. Ti domando, perché mai i tuoi gesuiti inquisitori si sarebbero uniti esclusivamente per il conseguimento di sordidi vantaggi materiali? Perché mai tra di loro non potrebbe esistere un martire oppresso da una nobile afflizione e amante dell'umanità? Vedi, supponi soltanto che esista una persona così fra tutti coloro che non desiderano altro che il conseguimento di vili vantaggi materiali, che esista una sola persona come il mio vecchio inquisitore. Uno che abbia mangiato le radici del deserto e si sia accanito nella mortificazione della carne per rendere se stesso libero e perfetto. Una persona che abbia, però, nel contempo, amato l'umanità per tutta la vita. E che di colpo abbia aperto gli occhi e abbia visto che non è poi una grande beatitudine morale raggiungere la perfezione della volontà se allo stesso tempo ci si convince che milioni di altre creature di Dio non state create solo per beffa. Essi non avranno mai la forza di stare all'altezza della propria libertà, che da poveri ribelli quali essi sono non potranno mai nascere giganti in grado di portare a termine la torre, e che non è stato per simili occhi che il supremo idealista ha sognato la sua armonia. Accortosi di tutto questo, egli è tornato sui suoi passi e si è unito alla gente di cervello. Non poteva forse accadere una cosa del genere? «A chi si sarebbe unito? Di quale gente di cervello parli?» gridò Alyosha quasi adirato. «Nessuno di loro ha un simile cervello, né simili misteri o segreti di alcun genere. Forse sono soltanto atei, ecco il loro gran segreto. Il tuo inquisitore non crede in Dio. Ecco in che consiste tutto il suo segreto. E se fosse proprio così, finalmente ci sei arrivato. Ed è proprio così, proprio in questo consiste tutto il suo segreto. Ma non è forse anche questa una sofferenza? Se non altro per un uomo come lui, che ha sacrificato la vita intera nella grande impresa del deserto e non è mai riuscito a guarire dall'amore per l'umanità? al tramonto della sua vita, egli perviene al convincimento che soltanto i consigli del grande e tremendo spirito potrebbero garantire in qualche modo un ordine tollerabile per i deboli ribelli. Per quelle creature incompiute e sperimentali, create per beffa. E quindi, convintosi di questo, egli capisce che deve seguire l'indicazione dello spirito acuto, del tremendo spirito della morte e della distruzione, e quindi accettare la menzogna e l'inganno e condurre gli uomini consapevolmente, questa volta, verso la morte e la distruzione, ingannandoli però per tutto il percorso, affinché non si accorgano dove vengono condotti, e almeno durante il percorso questi poveri ciechi si illudano di essere felici. E nota bene che l'inganno viene perpetrato nel nome di colui nel cui ideale il vecchio ha creduto con tanta passione per tutta la vita. Non è forse questa infelicità? E se soltanto uno di questi uomini si trovasse a capo dell'esercito, che ambisce al potere per il mero conseguimento di vili vantaggi? Non sarebbe sufficiente anche uno solo come lui per provocare una tragedia? Non solo. Basterebbe che un solo uomo del genere si trovasse in una posizione di comando, perché diventasse evidente infine l'autentica idea guida dell'intera organizzazione romana, con tutti i suoi eserciti e i suoi gesuiti. L'idea superiore di questa organizzazione. Non te lo nascondo. Io credo fermamente che non sia mancato mai un uomo del genere tra coloro che guidavano il movimento. Chi lo sa, forse anche tra i papi di Roma ci sono state persone così. Chi lo sa, forse quel maledetto vecchio che amava l'umanità in un modo così tenace e peculiare esiste anche adesso sotto le spoglie di un'intera schiera di simili vegliardi solitari. E non è certo un caso, ma esiste un accordo, una società segreta, istituita ormai da tempo per custodire il segreto, per tenerlo nascosto agli uomini, deboli e disgraziati, allo scopo di renderli felici. Non c'è dubbio che sia così, e così deve essere. Mi verrebbe da pensare che anche la massoneria abbia alla base qualcosa di simile a quel mistero, e che questo possa essere il motivo per cui i cattolici odiano tanto i massoni. Perché in loro vedono degli avversari che minacciano l'unità della loro idea, quando invece dovrebbe esserci un unico gregge e un unico pastore. Ma difendendo così la mia idea, faccio la figura dell'autore che non tollera la tua critica. Basta così. Forse anche tu sei un massone, sfuggì ad Alyosha. Tu non credi in Dio, soggiunse. Ma adesso era profondamente triste. Gli era sembrato addirittura che il fratello lo guardasse con ironia. Come va a finire il tuo poema? Gli domandò poi all'improvviso, con lo sguardo basso. O è finito così? Vorrei dargli questa conclusione. Quando l'inquisitore termina di parlare, aspetta per un po' di tempo che il prigioniero gli risponda. Gli pesa il silenzio di lui e gli si è accorto di come il carcerato lo abbia ascoltato con attenzione, tranquillamente, guardandolo dritto negli occhi e evidentemente senza alcuna intenzione di replicare. Il vecchio avrebbe voluto che quello gli dicesse qualcosa, per quanto amare e tremenda potesse essere. Egli invece si avvicina lentamente al vecchio e lo bacia piano sulle esangui labbra di novantenne. Ecco, e questa è tutta la sua risposta. Il vecchio sussulta, un leggero fremito gli contrae gli angoli della bocca, egli va alla porta, la apre e gli dice: via! E non tornare più! Non tornare più, mai, mai più! E lo lascia andare nelle scure piazze della città. Il prigioniero scompare. Il vecchio? Il bacio gli brucia nel cuore, ma il vecchio rimane fedele alla sua idea. E tu insieme a lui, vero? Esclamò Alyosha con accento addolorato. Ivan scoppiò a ridere.